Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. I mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. Sentenza nel processo su OpenAI in California. Elon Musk esce sconfitto dal duello con l'ex amico Sam Altman. Preoccupa i cantoni la trasformazione dei permessi d'asilo speciali per gli ucraini in permessi B. Le prime stime parlano di 300 milioni di spese annue trasferiti su comuni e cantoni. Per lo sport vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey. La squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rossocrociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria. Donald Trump avrebbe rinviato l'attacco all'Iran previsto per oggi dopo una richiesta arrivata dai paesi del Golfo. Ci sarebbe anche una nuova proposta di accordo presentata dall'Iran alla base della decisione. Sempre centrale rimane la questione atomica. Lo stesso presidente americano ha aggiunto che sarebbe soddisfatto di un accordo che escluda definitivamente l'arma nucleare iraniana. In redazione Camilla Camponovo.
We've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE.
Il presidente Trump dice di aver posticipato di qualche giorno l'attacco militare programmato contro l'Iran perché in corso ci sono colloqui molto importanti e le parti sembrano essere vicine a un accordo. Un ruolo cruciale in questa decisione sarebbe stato giocato da alcuni paesi del Golfo. Trump ha spiegato che la richiesta di rinviare l'offensiva, della quale fino a ieri non si sapeva nulla, è arrivata dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti ad accettare un accordo solo se l'Iran rinuncerà all'arma nucleare.
Getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
In caso contrario, Washington sarebbe pronta a lanciare un attacco su larga scala. L'annuncio di Trump conferma ancora una volta la sua crescente frustrazione per la situazione di stallo nei negoziati. Al momento sul tavolo c'è una proposta presentata dall'Iran. Per Trump, la necessità di chiudere la crisi in Medio Oriente è diventata sempre più pressante con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato statunitensi previste per novembre. L'amministrazione teme infatti ripercussioni negative sui prezzi dell'energia e sul clima politico interno in caso di un'ulteriore escalation militare e punta ora a presentare un accordo diplomatico come una vittoria strategica prima del voto.
Tre persone sono state uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego, in California. I due assalitori di 17 e 19 anni hanno fatto irruzione con armi da fuoco nel centro islamico che ospita anche una scuola dell'infanzia ed una scuola elementare. I due uomini hanno ucciso tre persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati morti in un'auto vicino al luogo di culto per ferite autoinferte, hanno annunciato questa notte le autorità statunitensi, che al momento parlano di crimine d'odio, non per forza islamofobico. E sempre in California, Elon Musk ha perso la battaglia giudiziaria contro il proprietario di OpenAI, Sam Altman. Una giuria dello Stato ha respinto all'unanimità le sue accuse perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Musk accusava Altman di averlo convinto con l'inganno a finanziare OpenAI in quanto progetto non profit e chiedeva danni per 180 miliardi di dollari. Ci racconta i dettagli dagli Stati Uniti Cristiano Valli.
Nine very attentive Californians listened to 3 weeks of testimony. It did not take them 2 hours to conclude that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance, and they kicked it exactly where it belongs, which is to the side.
Sono bastate 2 ore a una giuria di 9 californiani seri e preparati per determinare che la causa del signor Musk non aveva alcuna sostanza e metterla dove merita, da parte. William Savitt, l'avvocato di OpenAI, usa parole molto misurate pur per ribadire con ferocia ciò che decine di testimoni e centinaia di trascrizioni hanno dimostrato durante il processo. Nulla è stato nascosto a Elon Musk durante la trasformazione di OpenAI in una società a fine di lucro. Questo processo era poco più del dispetto di un ego ferito. È una vittoria piena per la linea difensiva, secondo cui Elon Musk avrebbe cercato di assumere il controllo dell'azienda e fatto causa solo dopo essere stato respinto. Musk è uno spettacolo di ipocrisia, ha concluso trionfante William Savitt pochi minuti dopo il verdetto, lasciando il tribunale. annunciato l'appello, ma secondo gli esperti è improbabile che l'esito possa essere differente. Tutto ciò che era già emerso durante la fase preliminare metteva in dubbio la stessa legittimità del procedimento. Musk, in una nota, ha rivendicato di essere stato sconfitto non nel merito, ma solo per ragioni di statuto. Ma la giuria ha ribadito di non aver nemmeno valutato il merito della causa una volta raggiunta l'unanimità sulla prescrizione. Il verdetto rappresenta un'importante schiarita per OpenAI e l'intero mercato delle intelligenze artificiali in vista dello sbarco della startup a Wall Street.
Vladimir Putin inizia oggi una visita in Cina, la 25esima da quando è al potere. Il presidente russo arriverà a Pechino nella serata locale. Domani il vertice con Xi Jinping. Tra gli obiettivi principali di Mosca ci sono nuovi accordi economici, in particolare sull'energia. Il presidente cinese, che pochi giorni fa ha ricevuto anche Donald Trump, punta invece a mostrarsi il vero leader diplomatico globale. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Qualche mese fa qualcuno aveva immaginato persino un trilaterale. Alla fine invece Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze da solo. Vladimir Putin arriva al cospetto del presidente cinese meno di 5 giorni dopo Donald Trump. Mai la Cina aveva ospitato i presidenti di Russia e Stati Uniti nello stesso mese. Putin arriverà a Pechino questa sera, in aeroporto sarà accolto dal ministro degli esteri Wang Yi e poi alloggerà nella residenza di Stato di Hao Yutai. Domani mattina alle 5 in Svizzera al vertice, Putin e Xi firmeranno una dichiarazione congiunta e il rinnovo del trattato di cooperazione di 25 anni fa. Rispetto alle intese con Trump, definite preliminari da Pechino, stavolta saranno siglati circa 40 documenti per approfondire la partnership in vari settori come industria, commercio, trasporti, istruzione, media ed energia nucleare civile. L'obiettivo principale del Cremlino è proprio l'energia. Putin mira il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, il supergasdotto con cui Mosca punta ad aumentare esponenzialmente l'export verso Pechino, riducendo l'impatto delle sanzioni occidentali. In agenda anche l'incremento dell'utilizzo di rubli e yuan negli scambi commerciali per schermarsi dalle sanzioni e dal dominio del dollaro statunitense. Difficili aspettarsi svolte sull'Ucraina, anzi, le parziali riaperture di Washington a Mosca riducono le pressioni su Pechino. Secondo il Financial Times, però, nei colloqui dei giorni scorsi, sì, avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione, una presa di posizione inedita per il leader cinese, che si sente ora in una posizione di forza con le due potenze di cui un tempo Pechino era solo un junior partner.
Una notizia regionale adesso, un incendio divampato poco prima delle 2 di notte in uno stabile in via al Fiume, a Lugano. La polizia comunica che le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate nell'autorimessa che unisce 3 palazzine, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli. A titolo precauzionale, gli inquilini di uno degli stabili sono stati evacuati, nel frattempo sono potuti rientrare. Non si segnalano feriti, ingenti invece i danni materiali. E un incendio ancora più grave si è scatenato nella notte anche a San Gallo, devastando un condominio. 9 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute ed è in corso un'indagine. E in Svizzera sta facendo molto discutere la trasformazione dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in permesso B. L'anno prossimo potrebbero essere oltre 27.000 rifugiati a beneficiarne. I direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera centrale mettono le mani avanti, sostenendo che questa modifica avrebbe conseguenze finanziarie troppo pesanti per le casse cantonali e comunali. Si parla di oltre 300 milioni di franchi solo nel 2027. Sentiamo Johnny Canonica.
La legge sull'asilo parla chiaro. Se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria S per i profughi ucraini, il cantone di residenza deve rilasciare un permesso di dimora B valido fino alla revoca ufficiale. Un cambiamento che non rappresenta unicamente un'altra lettera sul documento emesso dalle autorità svizzere, ma anche una nuova fonte di finanziamento per quelle persone che beneficiano dell'aiuto sociale, visto che nel caso di un permesso di dimora, l'aiuto verrebbe erogato unicamente dai cantoni e dai comuni e non più anche dalla Confederazione, come avviene per lo Statuto S. Senza contare che con la fine di questo statuto l'importo versato sarebbe più elevato. I costi per i cantoni e comuni sarebbero quindi destinati a crescere. I direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svito, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo chiedono quindi che non sia la Confederazione a determinare l'ammontare da versare. La somma deve essere stabilita dai singoli cantoni. Le prime trasformazioni di statuti S in permessi B è previsto avvengano il 24 febbraio dell'anno prossimo.
Questa edizione del Radio Giornale finisce qui, vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e buona giornata.